parlavamo insieme a Pierluigi Sacco di come si affrontava la giornata che doveva stabilire chi sarebbe diventata capitale della cultura. Sappiamo che poi la scelta è caduta su Matera, ognuno ha le sue convinzioni sul perché sia stata scelta questa città anziché una delle altre candidate, tra cui appunto Siena. È passata una settimana, come è andata? Il sindaco si è fatto un'idea delle motivazioni che hanno spinto alla scelta della città della Basilicata. Buongiorno a Bruno Valentini.
Buongiorno, ma sì, io mi sono fatto un'idea leggendo anche i commenti delle città che come noi non sono riuscite a vincere, ma anche parlando poi con i membri della commissione che sia pur non rivelando esattamente i termini di voti, però ci hanno fornito informazioni molto interessanti. Intanto diciamo, posso dire che Siena è arrivata, ma a Siena, diciamo, nella nostra città questo non è un elemento di vanto, seconda dopo Matera. Quindi siamo arrivati veramente vicini al traguardo, però vicini non conta. E l'elemento determinante è stato il fatto che a livello della giuria, ma questo è un orientamento che va avanti da tempo, si vuole attraverso questo riconoscimento dare un'opportunità a quella parte d'Europa che altrimenti sarebbe esclusa, diciamo, nel grande gioco della visibilità internazionale. Quindi le seconde linee, no, rispetto alle capitali dell'Europa che godono di grande notorietà, dando la possibilità quindi in alcuni casi anche addirittura industriali. Una dei capitali d'Europa della cultura è stata qualche anno fa la Ruhr, il distretto industriale nel centro della Germania, che tutto insieme, no, voleva sconfiggere quest'idea fissa di una zona solo fabbriche, inquinamento e traffico, puntando appunto sull'innovazione culturale.
Sì.
E in questo senso, come molto generosamente, ma obiettivamente ha già riconosciuto il Presidente della Toscana, capitale della cultura, nel senso di riferimento internazionale, sia culturale, sia turistico, sia artistico, Siena lo è già. Non è un caso che i dipinti che vengono dalla Pinacoteca Nazionale di Siena siano stati scelti per mostrare l'arte italiana in coincidenza del semestre italiano di presidenza del Consiglio d'Europa, con una grande mostra che è tuttora in corso
A Bruxelles.
a Bruxelles, oppure che la Chigiana sia stata prescelta per andare a suonare appunto in Europa rappresentando la musica italiana nel cuore della vecchia Europa.
Beh,
Quindi
insomma, Valentini, è ovvio che noi rispetto a Matera partiamo avvantaggiati, senza che nulla ci vogliano ovviamente gli amici della Basilicata, però Siena, sia per l'opere d'arte che per tanti altri motivi, è più conosciuta di Matera a livello internazionale. Questo è ovvio. Quindi, se si voleva appunto andare a cercare di dare una spinta propulsiva a chi aveva bisogno un po' di emergere, noi sotto questo aspetto, per fortuna, partivamo svantaggiati. Non valeva, perché ho sentito tante persone dire: ma noi siamo più belli di Matera. A parte che la bellezza, quella è soggettiva, però non si partiva da un concetto di bellezza o più conoscenza, anzi, forse questo fatto di essere più conosciuti ha pesato all'incontrario, però da un'altra parte uno dice: vabbè, da una parte meglio, no?
allora, non era un concorso di bellezza, come ho avuto modo di dire altre volte, è un concorso di innovazione. Quindi a chi salta più lontano, e saltando più lontano dimostra ad altri come si può imparare a saltare, partendo però da una situazione di difficoltà. Noi abbiamo messo in campo non la difficoltà oggettiva, cioè non tanto quindi ciò che Siena non è riuscita ad essere in questa epoca, quanto il fatto di essersi battuti anche per gravi colpe nostre della fascia dirigente di questa città in uno dei più grandi disastri finanziari della storia d'Europa. Quindi lo svuotamento di risorse della banca e della fondazione che hanno inciso pesantemente su un modello che si basava molto sull'assistenza garantita da quelle risorse. Per cui passare dal disastro creato dalla finanza deviata al rilancio basato invece su un modello di città che si fonda sulla cultura era questa la scommessa, raccontando che non vogliamo limitarci ad essere solo un prodotto turistico, anzi cercando di far sì che il turismo apprezzi la città sotto un altro punto di vista, quindi combattendo o comunque cercando di gestire il turismo provvisorio con una domanda più profonda di conoscenza per la quale noi siamo pronti organizzativamente e mentalmente a metterci in gioco, perché non c'è alcuna ritrosia a condividere la bellezza e la storia della nostra città, anzi il senese è orgoglioso quando riesce a trasmettere il senso della propria identità e del proprio passato. Purtroppo tutto ciò che è stato fatto, ma anche lo stesso aiuto della regione che abbiamo avuto in questo periodo, che noi giocavamo sul piano quindi della realizzabilità, della concretezza del nostro progetto, che per l'Italia ha sempre un margine di dubbio, no? Perché in Europa ci domandano sempre se le nostre promesse riusciamo a mantenerle, guardate ora il contrasto tra Barroso e Renzi. Quello che noi quindi pensavamo di giocare in termini di concreta capacità di realizzare ciò che ci impegnavamo a fare è stato invece letto come ma allora ce l'avete già, cioè, avete già risorse e programmi per uscire da crisi da soli. E sarà così. Noi
ecco, infatti, quello che volevo chiedere è come a questo punto si procederà. Si era parlato di un piano B che in parte è già partito, Valentini, al di là poi, e lo ricordiamo, dell'incontro di questa sera con i cittadini per presentare il bid book e rendere noto quelli che sono i progetti.
Sì, stasera alle 18 presso la Sala dei Rupe, qui al Palazzo Pubblico, noi presenteremo quella parte del dossier di candidatura che non è stata resa nota. Devo dire che i tre quarti del progetto erano già chiari. Non erano stati resi pubblici a tutti i progetti artistici, quelli che si sarebbero dovuti concretizzare nell'anno 2019, dove ci sono anche delle performance creative molto sperimentali, molto innovative, che hanno fatto anche sorridere. Devo dire che quando le ho lette facevano sorridere un po' anche a me, perché se io provo a descrivervi l'Amleto di un signore che con un tesco in mano parla alla luna, oppure Pistoletto, forse il più noto artista italiano contemporaneo, che fa un otto orizzontale e poi rappresenta l'infinito mettendo insieme le persone, oppure che realizza a Bruxelles col colore giallo la rappresentazione della cultura italiana contemporanea con uno specchio che rappresenta l'Europa circondato da tante sedie legate alle culture di tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, magari viene da sorridere. Una cosa che ho saputo da qualche tempo, da qualche giorno, che la RUR, la citavo prima, ha speso 1 milione di euro per organizzare un grande picnic chiudendo un'autostrada, cioè dimostrando che si può far convivere la qualità della vita e il rapporto con l'ambiente anche in un territorio duramente provato dall'espansione industriale e dalle infrastrutture. Chi è stato nella RUR sa che è tutto un insieme di ferrovie, aeroporti e strade, mentre loro invece volevano propugnare un'idea diversa, insomma, del loro territorio. Ecco, quindi lì ci sono anche alcune idee, però non ero ovviamente la parte centrale del progetto e stasera le racconteremo. Una domanda che mi faceva era un'altra,
sì,
che io traduco così: abbiamo perso una volta, non vogliamo perdere due volte. Cioè, la volta che abbiamo perso è quando Matera è arrivata prima di noi, ma la seconda sarebbe molto più grave, è buttare all'ortica il lavoro di un anno senza sfruttare fino in fondo l'occasione che abbiamo davanti, cioè quella di cogliere la visibilità e la credibilità che noi abbiamo acquisito in Toscana e in Europa per essere un polo di riferimento culturale attraverso il quale la Toscana parla al resto d'Europa, nemmeno al resto d'Italia, e cioè far sì che si possano realizzare in tempi più brevi di quelli legati al 2019, perché non abbiamo più quel vincolo temporale, i progetti che puntano a revitalizzare il centenario della Scala, a dare accessibilità alla cultura, a consentire di impiantare imprese culturali nella nostra città e a esaltare il rapporto fra cultura e salute. Opportunità che in questo momento è esaltata dalla scelta, forse obbligata, però netta, che la Regione Toscana sta facendo, concentrando le strutture di direzione sanitaria in tre soli luoghi in tutta la Toscana, il che vorrebbe dire che Siena si candida a essere il polo di direzione della sanità pubblica, anche della ricerca, per Siena stessa, Arezzo e Grosseto, integrando università, sanità e ricerca. Quindi mettere in questa scommessa anche l'ambizione della cultura, dell'arricchimento, quindi come dire, del compito, no? Che la struttura sanitaria ha, che non è solo quello di curare il corpo ma anche la mente e l'anima, perché scopro l'acqua calda dicendo che il benessere delle persone è la prima cura contro le malattie che hai o le malattie che possono venirti, quindi prevenire il disagio della società moderna attraverso l'espansione e l'accessibilità della cultura è un messaggio attraente e intrigante.
E cosa ha risposto la Toscana? Ci si sta muovendo? Ieri c'è stato anche un incontro.
Sì, ieri sera c'era un incontro di una sala affollatissima presso la Cappella del Manto, al Santa Maria della Scala, con il Presidente Rossi, che raccontava dei progetti che la Toscana ha per i giovani. Infatti molti ragazzi hanno anche raccontato di ciò che stanno facendo grazie all'aiuto della Regione. Però ha rivelato una cosa che era successa poco prima, cioè che io gli ho consegnato 3-4 paginette nel quale si è condensato il nostro piano B. Quindi abbiamo preso la lettera, l'impegno che Rossi ha già assunto, comunque di dirottare su Siena importanti fondi europei nei prossimi anni legati alle politiche culturali, dicendo noi siamo pronti e il ragionamento che facciamo non è solo il recupero degli immobili che ci servono per i percorsi museali della città. Noi abbiamo proposto e confermiamo di voler essere polo di riferimento per la cultura toscana, intanto per la provincia di Siena, quindi anche i comuni che hanno aderito al progetto di Siena non saranno dimenticati e collaboreranno con noi per sostenere grandi progetti di valorizzazione culturale e turistica di tutta la provincia, ma soprattutto per la Toscana. Quindi come se noi fossimo una sorta di agenzia regionale per la cultura toscana, in collaborazione con le altre città che ci hanno sostenuto fin dal primo momento, sfruttando anche gli accordi già fatti con i Ministeri dei beni culturali relativi al Santa Maria della Scala, ma anche quello che può avvenire. Nella riunione che ha preceduto di circa un'ora la programmazione di Matera Capitale Europea della Cultura, io ho proposto al Ministro Franceschini, alla presenza degli altri 5 sindaci, che si acceleri sulla Capitale Italiana della Cultura nel biennio 2015-2016, dando la giusta ricompensa alle 6 città, in questo caso 5 perché Matera ha già avuto la sua vittoria individuale, la possibilità di realizzare quella progettualità che in Italia non si era mai vista, perché visto che questa volta si assegnava questo titolo attraverso una gara, le 6 città hanno gareggiato fra di loro mettendo in atto una progettualità di un livello, di uno spessore, di un'estensione che nel nostro paese non avevamo mai toccato con mano.
Non c'era mai stata. Bene, due domande velocissime al sindaco perché sono le 9:48, quindi siamo fortemente in ritardo. Uno, abbiamo sentito prima Guigiani, dimissionario di Siena Cambia, ha parlato di un fortissimo appoggio a Valentini, di come il partito ora vuole andare su temi specifici e ha detto che appunto vogliono essere da stimolo al sindaco per lo sviluppo della città.
Io lo ringrazio, come ringrazio tutte le forze della maggioranza, di aver capito che noi, dopo aver salvato il bilancio comunale, quindi il rapporto fondamentale fra il comune e il nostro territorio, noi ora stiamo lavorando sullo sviluppo. Uno dei temi prossimi sarà quello dell'urbanistica. Noi stiamo per approntare alcune varianti che consentiranno iniziative di valorizzazione del patrimonio pubblico, alcune iniziative di imprenditorialità sul nostro territorio e soprattutto semplificare le piccole cose delle aziende o delle famiglie, ma non sarà l'unica. Fra un po' tireremo fuori anche degli incentivi per le nuove imprese e in generale stiamo cercando di allineare la nostra città con le città più innovative e rapide ad accogliere la sfida del cambiamento in Toscana e in Italia. È molto difficile perché su di noi pesa la gravissima crisi della finanza pubblica, che quindi restringe le risorse a disposizione dei comuni, nonché la crisi economica. Però all'insegna della ripresa, della partecipazione e dell'efficienza, noi renderemo ulteriormente efficace la macchina comunale. Arriveranno nei prossimi giorni due nuovi dirigenti, la nostra area comunale e un nuovo dirigente che gestirà in particolare personale, patrimonio e lo sportello unico per le imprese, con questo obiettivo. Il comune è a disposizione dei cittadini e delle imprese per cercare di aiutarli ad avere più fiducia nel futuro, perché il comune può fare molto, ma alla fine gli arbitri del loro destino sono le persone e gli imprenditori, che devono ancora anche loro trovare più coraggio per investire. Ci sono troppi soldi, troppe energie ferme nei cassetti della sfiducia e della paura.
E l'altro argomento, poi ovviamente ci sarà modo di approfondirlo nei prossimi giorni. Domenica alle 12 dovrebbe essere svelato il risultato degli stress test. La BCE ha detto ancora quello che si dice non è vero, perché non abbiamo ancora finito l'esame. Lo ha detto anche il Monte dei Paschi, che però si dice chissà se le supererà e se ci sarà bisogno di un altro aumento di capitale.
Allora, io ho rilasciato e pubblicato oggi un'intervista a Milano Finanza, nel quale io racconto più ampiamente il mio pensiero. In sintesi, credo che la banca abbia fatto i compiti a casa, sono stati compiti durissimi, perché la gestione che hanno assunto, preso in eredità gli attuali gestori della banca, era pesante, scellerata e criminosa. Hanno fatto il possibile, forse non ancora abbastanza, perché si è soprattutto razionalizzata la struttura dal punto di vista dei costi. Quello che manca è il rilancio commerciale, l'entusiasmo fra il personale e la fiducia pienamente riconquistata nella clientela, però ci sono anche progetti importanti come la banca automatica automatizzata Widiba che si sta lanciando, o anche le operazioni sulle società collegate come Fruendo, quella fatta dalla Basilichi per fare a Siena un polo nazionale dei sistemi di pagamento e servizi finanziari. Spero, diciamo, incrocio le dita perché non ci sia bisogno di un altro aumento di capitale. Forse qualche assestamento andrà fatto. Credo però che la banca possa trovare le risorse per evitare aumenti di capitale, però certamente si porrà il tema anche di un rafforzamento patrimoniale che potrebbe magari derivare su indicazione forse anche delle autorità bancarie centrali europee una qualche forma di creazione o di alleanza. Quello che è importante è che il territorio senese mantenga un rapporto, a Siena non tutti la pensano così, per esempio alcuni dell'opposizione vorrebbero che la fondazione si staccasse dalla banca, magari spendendo in città tutti i soldi che ha. Io dico la fondazione deve stare dalla parte dello sviluppo, però deve garantire questo rapporto fra banca e territorio, perché la banca è troppo importante, perché noi possiamo rischiare che ne portino via il cervello che qui si è sviluppato e qui deve rimanere. Quindi ormai abbiamo capito che la nostra è una presenza marginale ma significativa, e io ho parlato anche con i soci esteri, con i loro rappresentanti, perché era il mio dovere parlarci, e mi pare che abbiano compreso che non si entra nel Monte dei Paschi non rendendosi conto che è di Siena. Cioè quel marchio lì rimarrà vita naturale durante stampato a lettere di fuoco sulla storia di questa banca. E quindi spero, mi pare, che anche loro si siano avvicinati con rispetto per la nostra storia, che purtroppo qualche servitore infedele ha messo duramente a rischio.
Grazie a Valentini, buona giornata.
Buona giornata.